Dunque, allora, ecco, adesso abbiamo ripristinato l'audio. Dicevo, l'altra volta ci eravamo lasciati parlando di Pio VII e quindi di un percorso a rovescio rispetto appunto a Pio VI. Siamo nell'Europa, in particolar modo nell'Italia post-napoleonica, quindi in pieno clima di restaurazione. E per quanto riguarda i pontificati di cui parleremo questa sera, è un clima di totale repressione. Questa repressione inizierà appunto sotto Pio VII e continuerà in modo tremendo, spietato, implacabile sotto Leone XII. Leone XII è un papa, diciamo, a noi noto anche per un film di Luigi Magni, di cui parleremo tra poco. E diciamo che al secolo, ecco, anche il nome importante di questi pontefici si chiama Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola Ser Mattei della Genga. Questo è un proletario, esattamente, un sottoproletario di cui parlavamo prima di Dickens, no? E il della Genga, diciamo così, chiamato anche dal Belli e da Pasquino, per semplificare. E, sarà papa dal 1823 al 1829, anche se insomma, questo pontificato non, abbastanza lungo per il tempo, e avrà modo di operare dei provvedimenti durissimi e repressivi, in particolar modo verso la carboneria. Il suo braccio destro, il cardinale Agostino di Varola, che nel film di cui parleremo tra breve sarà interpretato da Tognazzi, una magnifica interpretazione di Ugo Tognazzi, sarà appunto praticamente la falange armata di questo pontificato, sarà un vero e proprio repressore che riuscì a catturare appunto nella zona di Ravenna, che era calda già al tempo.
Diciamo,
Comunque,
Rivarola è uno degli uomini più feroci
più
del XIX
feroci,
secolo,
esatto, cioè proprio
ricordiamolo,
ecco.
cardinale ovviamente,
No, ferocissimo, dopo essersi
incorporato.
distinto come sì, praticamente una sorta di poliziotto, no? L'equivalente forse dell'ovra nel fascismo, insomma, un personaggio
Sì.
assolutamente inquietante. E riuscì addirittura a catturare, appunto, in quel periodo in cui operò nella zona di Ravenna, circa 508 tra carbonari, liberari e quant'altro, molti dei quali condannati ai lavori forzati, carcere a vita e condanne a morte. Quindi, comunque, sì.
Tutto nello spirito del
Tutto
Vangelo,
nello spirito del Vangelo,
non fa una piega.
tant'è che
Ama il prossimo
ama il
tuo.
prossimo duo, sì, il cardinale di Varola è un personaggio che incarna appieno lo spirito del tempo per quanto riguarda appunto l'orrore della repressione papalina. E dopo un attentato
Però
fallito,
ricordiamo che bisogna contestualizzare Rivarola, eh?
no, no.
Cioè, quindi essendo una bestemmia, Rivarola va contestualizzata, ci insegna Fisichella.
Beh, sì, certo, possiamo
Quindi
contestualizzare
bisogna
nella storia
contestualizzare,
perché
no?
chiaramente
Rivarola
non.
arresta 500 carbonari, lavori forzati, condanni a morte, ma va contestualizzato
Ma
perché c'era
assolutamente.
scritto non uccidere, non fare del male, non odiare, ma questo 2000 anni prima. Non è che vogliamo dire così
Naturalmente,
chi ha
no,
scritto
non è il
quando,
caso, cioè,
no?
no, no, noi non dobbiamo essere relativisti, noi. Diciamo, qualcun altro
Però
può
qualcuno lo
esserlo.
può, capito? Noi il relativismo è il demonio del XXI secolo, però insomma,
Però noi dobbiamo
però,
contestualizzare appunto
diciamo,
personaggi del calibro di Rivarola
bisogna
di.
contestualizzare, Rivarola bisogna relativizzare perché Rivarola non è il Vangelo, è un porporato, certo, un cardinale, il braccio destro di un papa,
Poi gli
però
uomini
insomma bisogna
sbagliano
contestualizzare, gli
sempre,
uomini
quindi.
sbagliano, no ragazzi,
Esatto, quindi
andiamo avanti.
appunto andiamo avanti con questa. Torniamo a contestualizzare per
Sì.
l'appunto. E vedremo che appunto il nostro Papa, Leone XII, sarà uno dei più odiati nella storia di Roma proprio, e soprattutto più odiati dal popolo, in quanto era, oltre a un folle repressore, anche un folle moralista.
Comunque tutti i cattolici seri dicevano che grazie a quello che stai dicendo te, la fede a Roma era una cosa sconosciuta perché,
Assolutamente,
non,
veramente, cioè, a Roma.
hai il Papa che si comporta, come abbiamo appena detto, in modo che con il Vangelo non ha a che vedere ma nulla ed è il tutore di questo testo, alla fine lo percepisce anche il popolo, lo quale popolo a Roma
Lo quale popolo
era
reagisce
paganissimo
e
da secoli,
parla.
paganissimo, reagisce e parla.
Esatto, parla attraverso appunto Pasquino
Sì.
o il Belli, che comunque ben incarnano
Belli è uno
lo spirito dei
schizofrenico
romani.
perché lavora
Esatto,
segretamente
esatto.
scrive
Sicuramente scrive
con la
contro, ma.
sinistra lavora, con la destra scrive contro.
E quindi dicevo, è anche un folle moralista, nel senso che ad esempio sparò così delle ordinanze terrificanti per il popolo romano, tra le quali proibì ad esempio il valzer, perché era una danza peccaminosa e che comunque rimandava, sì, assolutamente lasciva. Ma la cosa peggiore probabilmente che
infatti,
fece,
quando uno vede la scena del Gattopardo, praticamente è vietata ai 18 quando ballano il valzer,
certo,
è una scena terribile,
è un'orgia,
orrenda, tu li vedi e dici
sono dei riti bacchici,
tutti indignati proprio.
Esatto, certo, proprio una scena che non si può mostrare effettivamente. Ma la cosa peggiore che fece, per quanto riguarda la popolarità nel popolo romano, fece il 31 marzo del 1824, quindi emanò un provvedimento contro gli spacci di vino nelle osterie. Quindi le osterie hanno dovuto chiudere con dei cancelletti e dare il vino attraverso questi cancelletti, con risultato terribile che è l'aumento considerevole dell'ubriachezza pubblica, quindi risse per strada e problemi di ordine pubblico. Inoltre non si potevano avvicinare le donne, cioè potevi essere arrestato, cioè se quel periodo tu avvicinavi una donna magari ubriaco perché stavi fuori dall'osteria, è ritenuta luogo di perdizione dove i cospiratori potevano, cospiratori e bestemmiatori, specifica il Papa, perché anche c'è anche questa nota,
il vino
non contestualizzava, il vino sì esatto tende a questo. Non si poteva parlare, potevi essere arrestato. Le donne stesse non potevano uscire con vestiti, con abiti succinti. In tutto ciò aumentò la repressione anche verso gli ebrei. Già col Papa precedente gli ebrei tornano nel ghetto e ci restano fino al 1870. Ricordiamo che gli ebrei erano stati liberati nella fase napoleonica e vengono ributtati nel ghetto da Pio VII. Con Leone XII vengono obbligati a subire delle messe proprio anti-ebraiche, cosa che si vede anche in questo nel noto film di Luigi Magni. Leone XII pensò bene di...
Sì, a questo punto ricordiamolo, è nell'anno del Signore.
È nell'anno del Signore, appunto. E Leone XII nel 1825 pensò bene di indire un giubileo nonostante questo clima abbastanza problematico, giubileo che ebbe un gran successo perché portò a Roma circa 500.000 di persone, ma praticamente incredibilmente svuotò le casse dello Stato Pontificio, producendo una crisi che si protrarrà anche per un altro papato. Durante questo giubileo, per festeggiare, diciamo così, vennero ghigliottinati Targhini e Montanari, e qui lascio momentaneamente la parola a Carlo che farà una parentesi su questo episodio.
Brevissima, tanto perché potete appunto gustare la storia nel migliore probabilmente film di Magni, legato al tema Roma e Risorgimento, a cui lui ha dedicato una decina di film, alcuni devo dire insomma non riuscitissimi, e in particolare forse la Carbonara è il momento più drammaticamente basso. Purtroppo ne parleremo e ci si dispiace perché era invece molto interessante. Tra l'altro ritornava Rivarola, che però era invece in questo caso Manfredi, che nel Nano del Signore invece fa Pasquino.
Pasquino
non esiste ovviamente, Pasquino è una statua, tutti i romani lo sanno, una statua, ciò che resta di una statua è un nome collettivo. E lì venivano affisse queste che sono poi le pasquinate, già da tempo.
C'è la cardinale che fa la... che è ebrea e assiste alla messa.
Esatto, stavo proprio dicendo questo, Claudia Cardinale è ebrea, Giuditta si chiama infatti, e c'è una scena proprio nella quale si vede questa messa, perché c'è questo racconto quasi leggendario, e ovviamente gli ebrei andavano tutti a messa con le... Ora si sente, ma prima
sì.
Si sentiva male?
Sì.
Ai ai ai. Quindi non so se pare che ci sia stato un problema di audio. Comunque, insomma, stavamo parlando del film di Luigi Magni nell'Anno del Signore, parlavamo del ghetto e parlavamo dell'episodio che nel film mostra le messe forzate a cui venivano costretti per tentare le conversioni, e quindi questo via vai di ebrei che simulavano mal di denti, tappi alle orecchie, la cera, trucchi tragici per cercare di evitare di sentire queste messe, queste prediche forzate che vengono rappresentate. Ma nel film è centrale proprio perché la repressione e la celebrazione giubileo vede la morte di Targhini e Montanari. Chi erano? Erano due che avevano due carbonari che avevano avuto l'ardire di pensare che fosse possibile anche a Roma un'insurrezione. Avevano organizzato un attentato presso una caserma dove c'erano stati dei morti. Questo li aveva ovviamente portati all'arresto e alla condanna. Condanna eseguita nella pubblica piazza del popolo mediante ghigliottina. Tutto questo con l'avallo del monarca dello stato in cui avviene tutto questo. Il monarca in questo stato è un papa. Ghigliottina francese, dall'odiatissima rivoluzione francese, il Vaticano però accetta, diciamo, non importa l'enciclopedia perché non sia mai. Però la ghigliottina sì, l'enciclopedia è vietata, sta all'indice, tutto Diderot, cioè loro sono tutti condannati all'indice, ma la ghigliottina che diciamo era molto diffusa in Francia,
efficace,
può tornare buona, esatto. E così vengono decapitati. La targa, che è un cenotafio, perché è proprio sul luogo dove loro sono stati ghigliottinati, che potete vedere a Roma, andando a Piazza del Popolo, c'è in alto sulla parete della porta, c'è una targa, che ricorda Targhini e Montanari. È una targa che verrà messa solo molti, molti anni dopo, perché bisogna aspettare la liberazione e i governi che danno vita a Roma alla presenza politiche laiche anche a livello di comune e quindi della gestione della città, il sindaco. E allora lì ecco che compaiono tutte quelle targhe che oggi, questa è una delle tante perché ne stavo parlando, che si possono ancora vedere. Sentiamo adesso
sì, visto che
un altro brano.
Tempo sta per scadere, e soprattutto poi Mazzini, a questo punto lo tratteremo meglio.
Sì, proseguiamo puntata. Tutta la prossima puntata. La nostra era una puntata lunga, lo sapevamo, ma non c'è problema perché non abbiamo limiti, quindi
c'è fretta. Passiamo appunto al brano di un amico di Mazzini, perché era proprio che è Donizetti, e Mazzini praticamente si affidava all'indirizzo della casa della residenza parigina di Donizetti per farsi recapitare le lettere, proprio appunto per scongiurare tutto il controllo di cui si è parlato prima. E vi facciamo sentire un brano tratto da Marino Faliero, che era molto amato da Mazzini, rispetto all'aria che vi faremo sentire, che si chiama Di mia patria, lui diceva che soltanto un esule può intendere veramente il significato profondo di quest'aria che vi facciamo sentire, poi ritorniamo e salutiamo. Musicale quello che è l'argomento centrale della prossima puntata, e quindi il melodramma all'italiana, quindi Donizetti. Certamente. E Verdi soprattutto era un piccolo assaggio
sul quale poi in realtà staremo più a lungo, non solo della prossima puntata, è solo l'inizio. A questo punto, siccome siamo in chiusura, ricapitoliamo. Abbiamo parlato degli anni fine anni 20, primi anni 30, abbiamo così rievocato un po' il clima
che si respirava. Abbiamo visto una parte della vicenda di Pellico, perché poi approfondiremo e torneremo di nuovo anche su di lui, vedremo nella prossima puntata l'esito di tutto questo, e quindi nella prossima puntata ci concentreremo sugli anni 30 in particolare, vedremo il pontificato come si muove dopo Leone, vedremo di nuovo Mazzini, che avevamo preparato oggi, ma quindi ci riserviamo di proseguire la prima parte, perché poi Mazzini muore nel 70, quindi insomma 72 mi sembra, e quindi lo rincontreremo spesso. Qui parleremo la prossima volta del Mazzini inglese, come abbiamo già accennato, e appunto sul piano musicale entreremo un po' nel merito, perché finalmente lo scenario si delinea,
cercando anche di capire che visione avesse Mazzini, esatto, della musica, del ruolo del melodramma, anche, insomma, esatto, che è centrale,
perché è importantissimo
per la cultura,
il discorso popolare,
esattamente,
che ritorna tutto in tutta la storiografia, che è stato affrontato ampiamente. Fermo restando che un esempio emblematico di questo discorso è racchiuso in Senso di Visconti, che è proprio un po' una specie di summa, ben riuscita peraltro, a detta di tutti. E anche parleremo anche di Senso, però non la prossima puntata, perché lui diciamo, dedica questo film a un'epoca successiva a quello che tratteremo noi nella prossima. Quindi ci arriveremo. Rivedremo di nuovo a parole alcuni film che in questo periodo sono stati girati e che parlano di questo periodo, non soltanto quello di Magni che abbiamo visto, e vedremo altri protagonisti, fratelli Bandiera e altri eroi del Risorgimento, martiri, così come venivano chiamati laici, proprio in funzione di quel tema religioso sul quale appunto spendo le ultime parole di chiusura, che è centrale perché riguarda moltissimi protagonisti e che è inevitabile per le ragioni che anche noi trattiamo, essendo la presenza della Chiesa, indipendentemente dal problema del clero corrotto, violento, repressivo, anti-evangelico, che abbiamo ampiamente visto e che era sotto gli occhi di tutti, ovviamente, ma quello che conta è anche non solo Roma e quindi il potere centrale, ma tutta la diffusione del cattolicesimo nelle terre italiane e anche nel resto d'Europa. In particolare, siccome però noi cerchiamo di capire l'Italia che deve nascere, perché come deve nascere, è chiaro che il tema religioso è affrontato da tutti. È ovvio che quelli più radicali, appunto i radicali, e ne parleremo anche, che cosa significa essere radicale, sono quelli che tendono a ipotizzare una scomparsa attraverso varie procedure della presenza della religione. Mentre ovviamente la mediazione è quella più discussa, come... in che modo si deve mediare. Molti dei protagonisti di questa storia che stiamo raccontando sono anche sacerdoti, Gioberti prima di tutto, direi, ecco. Ma poi c'è Rosmini, figura centrale all'indice, quindi c'è un cattolicesimo che è lontano gli anni luce da quello di cui parlavi tu, e questo è appunto il modernismo, che poi diventerà un problema gigantesco, con un attacco molto più avanti negli anni da parte proprio di Pio X. Ma ci salutiamo ricordando che quindi la questione religiosa è centrale, e Pellico, come anche Mazzini, ne parlano, e ovviamente non hanno nulla a che vedere con il cattolicesimo autoritario della Chiesa costantiniana romana, anzi, per esempio Mazzini scrive apertamente di non credere nella divinità di Cristo. Questo lo pone totalmente fuori qualunque scenario cattolico, ovviamente, perché è uno dei presupposti, dei pilastri della fede, la divinità e quindi la Trinità. E questo quindi ci fa capire che la religiosità di Mazzini è una religiosità necessaria dal suo punto di vista per intercettare un popolo che non può avere un'immediata coscienza laica,
improvvisamente,
così, da un giorno all'altro. Ci vogliono forse secoli, quantomeno decenni, se chi poi prende il potere opera ad altissimo livello sul piano dell'istruzione, ma questo abbiamo visto non è facilissimo. Quindi ecco perché Pellico e Mazzini, visto che li abbiamo nominati, sono sensibili. Non sono dei bigotti, anzi, hanno uno spirito culturale dell'epoca. Ci sono ovviamente gli atei che si contrappongono, e quindi affronteremo anche questo. Vi salutiamo quindi su questo, con l'appuntamento per la prossima puntata, e riprenderemo da qui, gli anni 30, dopo i moti e i papi successivi. Arrivederci a tutti, a venerdì, e vi lasciamo con...
No, vi lasciamo con uno spot di una mostra fotografica del 23 ottobre.
Lo mandiamo in onda?
Al Forte, lo mandiamo in onda, e poi ci sarà il GR, come al solito.
A venerdì prossimo, arrivederci.
Un assente, però.
C'è un assente, e quindi siamo autogestiti, come al solito.
Autoimprovvisati. Ancora più autogestiti del solito.
Sì. E, la puntata di oggi, come annunciato, si concentra sul periodo 30-46, ovviamente 1830-1846. 846. L'altra volta avevamo brevemente ripercorso il periodo precedente, ricordando alcuni aspetti essenziali. Abbiamo ascoltato poi anche delle musiche, e abbiamo cercato di illustrare sommariamente alcuni aspetti del discorso culturale e poi anche politico che andava caratterizzando la storia di quella che ancora non era l'Italia, ma che voleva esserlo, e in relazione agli eventi anche del resto d'Europa. Questo perché, come abbiamo già detto, e così da qui riprendiamo, il periodo in questione è un periodo che non riguarda soltanto la storia d'Italia, e anche noi che ci occupiamo del rapporto che c'è tra la storia d'Italia e la presenza del potere clericale, in particolare lo Stato della Chiesa, che all'epoca era ancora esteso fino alla Romagna, con un protettorato di Bologna, dove c'era una guarnigione militare che di fatto si poteva ritenere, attraverso questa presenza, che vi fosse stata un'annessione, e quindi il massimo dell'espansione dello Stato pontificio. Quindi, perché appunto ci sono influenze europee? Ci sono influenze europee nella questione perché l'Italia è un paese, la penisola italiana era divisa in 8 staterelli, come abbiamo ricordato, anche in realtà lo Stato della Chiesa era abbastanza vasto, in particolare ancora di più lo era il Regno di Borbone, che era il più grande sostanzialmente, e poi seguito da il dominio dei piemontesi, che comprendevano anche la Sardegna. Le vicende europee sono centrali proprio perché nella ricostruzione dell'Europa post-napoleonica, operata a Vienna con la regia di Metternich, c'erano state quelle che sono poi le organizzazioni trasversali tra i rapporti politici e diplomatici tra le varie potenze, ognuna interessata a preservare la sua condizione sotto quello che era stato il regime di restaurazione assolutista, in particolare uno degli stati peggiori era proprio il Piemonte, leggendo anche i giornali dell'epoca, insomma, poi si faceva a gara chi accusava l'altro. L'unico luogo, a parte la piccola Svizzera, che insomma era un luogo neutrale già da alcuni secoli, è l'Inghilterra, dove notoriamente si rifugieranno moltissimi, poi tra poco ne parleremo più avanti. Per quanto ci riguarda, in Inghilterra si stabilirà, come sapete, Mazzini. Ma ci andrà anche Marx, per esempio. Quindi,
ci morirà anche, se no.
Sì, sì. Quindi c'è appunto questa distanza dell'Inghilterra, che è un'isola grande al largo dell'Europa, separata dalla Manica, che sembra molto più larga di quello che è, diciamo, a seconda dei periodi storici. E il resto delle potenze europee ovviamente difende quello che le aristocrazie e i vari monarchi, che sono lì sui troni per grazia divina, e qui ovviamente entra in gioco il ruolo della Chiesa, ovunque ci siano dei rapporti con la Chiesa cattolica. Inghilterra, ovviamente, che è sganciata da alcuni secoli proprio da Roma, ha una Chiesa di Stato autonoma governata dalla monarchia, e quindi ha una dimensione totalmente svincolata dai rapporti, mentre la Spagna, l'impero austro-ungarico, la Germania, la Francia hanno legami fortissimi con il Vaticano. Quindi ci riguarda che è uno stato estero, appunto, fa parte di questi altri stati, così come lo sono degli stati esteri sostanzialmente gli staterelli italiani minori. Il Lombardo-Veneto è occupato direttamente dall'Austria-Ungheria e in questo scenario si delineano quelle tensioni politiche che passano attraverso prima di tutto un fermento culturale che ha radici lontanissime, e il risveglio di tutto questo sta proprio nella costruzione, proprio in questo periodo, di un immaginario del Medioevo in cui vengono riscoperti personaggi, situazioni, eroi, miti, leggende anche, rilette in una chiave assolutamente patriottica. Allora, lo spirito nazionale che attraversa tutta l'Europa è anche il frutto non soltanto delle memorie locali di ciascun popolo che va a ripescare nel passato, tendenzialmente medievale, perché precedentemente l'impero romano di fatto controllava l'intera Europa. Laddove non si era spinto l'impero romano c'erano delle tradizioni culturali molto lontane nel tempo, con dimensioni di organizzazione sociale e civile difficilmente paragonabile a parità di condizioni dall'organizzazione romana. Saranno poi quelli che i romani chiamavano barbari, questi popoli, che penetreranno nell'impero nel momento in cui c'è la crisi. Però di fatto il quadro medievale è centrale per tutti i paesi che aspirano a una dimensione nazionale in funzione di indipendenza, chi da altre potenze e chi da spirito invece interno di tipo repubblicano. Quindi i cosiddetti moti che si caratterizzano all'indomani della rivoluzione francese sono la lunga eco di questa e anche di una lettura di alcuni aspetti anche della parabola di Bonaparte, che ha lasciato comunque dei segni. Il giacobinismo in qualche modo, che precede ovviamente questa vicenda e che è il terrore di tutte le monarchie europee, e poi quello che diventerà il socialismo. Ricordiamo che in questa fase ci sono i sansimoniani, c'è Buonarroti che va in giro per l'Europa ed è un italiano, Blanqui, ci sono personaggi che poi lentamente scompaiono perché sono vecchi, ma ancora negli anni 10-20 e fino anche agli anni del 40,
in qualche modo.
Assolutamente. Beh, intanto c'è il grande problema della, cioè Mazzini, per esempio, adesso diamo una piccola anticipazione di un secondo. Mazzini legge la rivoluzione francese come una rivoluzione che non ha completato, che ha sostituito un dominio da quello aristocratico, certo, quello della borghesia, ed è la stessa cosa che poi farà Marx, detto molto con l'accetta perché le cose sono un po' complicate, ma sostanzialmente è questo. Tutto questo non dimenticando il fatto che Mazzini e Marx sono profondamente lontani, perché Mazzini è un anticomunista, anche se si è definito a un certo punto socialista, il che però all'epoca significava poi qualcosa di molto diverso e ancora molto da definire. Ad ogni modo, in questo clima dove lo spirito nazionale va tra l'indipendenza da un lato rispetto ad altre monarchie che tengono sotto scacco alcune regioni dell'Europa, farà sviluppare appunto queste insurrezioni, alle quali ovviamente anche gli intellettuali che si muovono in Italia e alcuni giovani che comunque vengono generalmente da famiglie medie, medio agiate, non ci sono figli di disgraziati, sì, che si danno alla... stiamo parlando degli anni 20-30, c'è bisogno di leggere quantomeno, e quindi l'analfabetismo è un grande limite. Leggere che cosa? I volantini, gli scritti, le riviste che circolano e che sono nate nel Settecento e che si diffondono ampiamente. Ricordiamo, in questo periodo nasce il giornalismo moderno sostanzialmente, si comincia ad avere i quotidiani, ce ne vuole, ma gli Stati Uniti producono molti piccoli giornali locali, proprio perché lontani, autogestiscono autonomamente gli stati che si vanno costituendo. Ripeto, siamo negli anni 30-40 e anche gli Stati Uniti sono ancora in fase di combatteranno le guerre contro la Spagna, la conquista della Louisiana, quindi la spartizione di quelle zone, fino a che poi la conquista dell'Ovest, che appunto avviene, quella proprio del cinema, avviene intorno a questi anni 40-60, fino poi alla guerra di secessione, che sarà la resa dei conti su questioni che erano un po' irrisolte. In questo senso gli Stati Uniti sono lontani, ma vengono guardati gli intellettuali europei, c'è uno scambio, si viaggia, ci vogliono mesi, si sta via anche anni, uno che parte torna dopo due anni.
Beh, insomma, Tocqueville su di tutti, soprattutto, insomma.
Assolutamente. E quindi il clima intellettuale a vario livello è centrale per comprendere quello che poi diventa un fatto politico. Il coinvolgimento delle masse popolari, delle popolazioni che non sono immediatamente consce di quello che gli accade intorno, perché sono impegnate nel lavoro, un lavoro che è prevalentemente un lavoro contadino con le prime zone di industrializzazione, però ecco, qui in questo caso c'è l'Inghilterra che è molto avanzata e si sta attrezzando, e la città, Londra è una città che viene raccontata da chi arriva, lo stesso Mazzini si stupisce di vedere delle enormi contraddizioni, un posto arretrato, molto arretrato a livello civile, c'è un'aristocrazia feroce, un conservatorismo terribile. Lui aprirà una scuola, poi lo ricorderemo, perché, come e cosa significa, ma di fatto insomma scrive nelle sue lettere, le ha scritte, si parla di centinaia di migliaia, tutte sparite perché c'era una polizia che intercettava. Però quelle migliaia che ci sono pervenute ci raccontano tante cose, e lui si accorge di vedere questo posto avanzatissimo sul piano tecnologico rispetto al resto dell'Europa, perché lui non conosceva bene ma per sentito dire, e vede quindi questa realtà di una Londra, parlo degli anni 30, i primi anni 30, 35-36 dell'Ottocento, con però questi grossi problemi di disuguaglianza sociale, altro tema centrale in Mazzini, che appunto si definisce anche socialista in questo senso, benché in una chiave in cui lui la questione religiosa la considerava un fatto importante, e parleremo anche di questo, un paese molto pieno di contraddizioni, e in questo lui poi diventa amico di Dickens, per esempio, insomma è un personaggio interessante. A questo punto, ecco, in questo clima che abbiamo rievocato, dove ci sono dei movimenti che poi daranno vita al Belgio, nasce il Belgio, la Polonia, poi anche l'Italia, e quindi c'è la Spagna. Ci sono, e ovviamente anche nel resto del mondo, perché l'effetto di tutto questo si ripercuote per una serie di ragioni complesse, che sono la sistemazione dei rapporti in Sud America, in tutti quei posti che erano legati all'impero spagnolo, all'impero portoghese, che evidentemente risentono del dominio inglese, del nuovo scenario, della presenza degli Stati Uniti, che poi saranno costretti a intervenire a un certo punto rispetto a quello che è il sud, geograficamente parlando. Loro si pongono come affacciandosi dalla finestra e vedono l'Amazzonia. In realtà non c'è un verso nel mondo, non c'è un alto basso, però se noi abbiamo una rappresentazione geografica che è fissa e sempre in quel modo, dove l'America sta su e il Sud America sta giù, e questo è una rappresentazione, noi ci convinciamo che il mondo abbia un verso. E quindi possiamo immaginare che gli Stati Uniti si affaccino come dal balcone su questo enorme giardino che è il Messico, e poi fino giù all'Amazzonia. Però questo ci fa capire che questo è un inganno mentale, non c'è nessun rapporto tra rovescio e alto e basso. Ma così viene letta la politica internazionale in questo periodo. La dottrina Monroe, poi ne parleremo. E a questo punto ci fermiamo per una pausa musicale, perché di questo periodo ci introduci qualche sonorità. Dopodiché riprendiamo da qui e andiamo un po' a vedere i modi del 30 in particolare, però in Italia.
Beh, quello che ho
adesso dici tu, che
quello
cosa
che ho selezionato non ha bisogno di presentazioni, insomma, diciamo che semplicemente che è un po' l'opposto di tutto questo continuo scontrarsi, e quindi queste, la ricerca di identità nazionali, una fondazione di un'identità nazionale a partire dal proprio passato, quindi un ritorno alle origini ancestrali di una cultura. Proprio in opposizione a tutto questo, in epoca romantica abbiamo appunto quel brano che vi facciamo sentire, che è notoriamente il simbolo in qualche modo all'universalismo, cioè la musica era già in qualche modo proiettata verso una dimensione di fratellanza universale, proprio perché appunto comprensibile in modo trasversale alle tante culture. Quindi sì, non vi diciamo,
essendo solo suono non si traduce.
Questa volta in realtà vi facciamo sentire un pezzo con il coro, però del maestro della musica sinfonica, e quindi lo riconoscerete immediatamente.
Allora, questo l'avete riconosciuto, perché è l'inno della comunità europea. Non a caso è stato poi scelto negli anni 70 e ancora oggi, quando sentite la bandiera azzurra con le stelle, adesso non so neanche più i numeri, quante sono, 25, 5, 30, non lo so, sono, ce ne sono alcuni poi.
Con cosa aggiungeranno questi?
Sì, insomma, poi c'è chi c'ha la moneta, chi non ce l'ha. In ogni caso esiste la comunità europea, ora si chiama UE, ed ha questo inno.
Ed è appunto notoriamente Beethoven, insomma, il quarto movimento della nona sinfonia, l'inno alla gioia, su testo di Schiller, che per noi è importante anche perché Schiller è il secondo drammaturgo nella storia della drammaturgia, secondo Mazzini, dopo Eschilo, quindi cioè in mezzo non c'è per niente, cioè, quindi insomma, e diciamo vi leggiamo le prime frasi proprio per dirvi
che non era un improvvisatore, capire. Mazzini, perché è un profondo
è un lucido osservatore dei fenomeni musicali,
in inglese, di letteratura italiana, traduce Dante, Foscolo, quindi non è che non sa di cosa parla, anzi sa bene, fa le sue
Byron.
Critiche, ama molto Leopardi ma lo considera pessimista eccessivo, perché lui è un utopista, quindi insomma, però è uno colto, e quindi questa affermazione, che ovviamente è una sua affermazione, però non è poggiato, non è un gesto così di un politico che spara una
stupidaggine,
ecco, in realtà è una considerazione che viene da un autore anche colto, che si muove nel mondo del dibattito europeo con una presenza che lo rende una figura importantissima.
Cosmopolita, poi.
Cosmopolitissima, certo.
Come...
Quindi, brevemente, proprio Schiller. Il testo, prime poche parole, insomma, anche se poi Beethoven intervenne sul testo, quindi non è più quello originale, proprio per darvi il senso di questo universalismo. Gioia, bella scintilla divina, figlia degli Elisei, noi entriamo ebri e frementi, celeste nel tuo tempio. La tua magia ricongiunge ciò che la moda ha rigidamente diviso. Tutti gli uomini diventano fratelli dove la tua ala soave freme. E questo sarà, come dire, un senso molto spirituale che sarà presente nel pensiero di Mazzini.
È il tentativo di appunto un sentimento totalmente trasversale che prescinda da ogni localismo e che unifichi un po' gli uomini. È uno spirito kantiano, in fondo, che già è presente sul piano filosofico, certo, e che poi probabilmente Kant è quello che lo elabora, parla proprio di cosmopolitismo in alcuni scritti fondamentali. Analisi
la pace perpetua comunque precorre
esattamente il testo sulla pace perpetua, che potete trovare perché sono testi celebri, sì, quindi si
edizioni economicissime,
edizioni ultra economiche, e della La Terza peraltro ci sono accessibili anche a 9 euro, insomma, anche perché sono stati ridotti poi a libricini in cui ci sono solo alcuni contributi di questo, appunto quello sulla pace perpetua. Quindi il disegno di questo scenario è quello illuminista totalmente, quindi il grande manto illuminista, che cos'è, che vuol dire? È quello del pensiero razionale che con il dialogo e quindi con la conoscenza, chi ha molte parole può incontrarsi con chiunque altro abbia le sue molte parole, indipendentemente dalle profonde differenze che già di per sé pongono una lingua, e che però una lingua è traducibile. Grande problema, grande dibattito la questione della traducibilità.
Però a monte c'è l'identità della ragione a priori che unisce gli uomini.
Tutti gli umani sono dotati di razionalità, e questa aiuta a mettere freno alle guerre. È vero che non ci sono riscontri e che le cose in fondo poi ancora non vanno in questo senso, ma è una grande novità, perché si parla in termini nuovi in un modo tale che tutto quello che avviene, anche se ci saranno guerre anche terribili, sarà comunque totalmente diverso, perché saranno sotto uno scenario culturale e politico che non ha più niente a che vedere con quelle precedenti.
Nota di colore a proposito della ragione. Prego. Così, quest'opera Beethoven la presentò nel 24 e la diresse completamente sordo. Lui ormai era diventato completamente sordo, e un musicista s'alzò alla fine dell'opera per farlo girare e fargli capire che lo stavano applaudendo già da 20 minuti.
Da 20 minuti.
Questo è
questo è
grande,
certo,
successo.
Un episodio celebre, insomma. Sì, sì.
Così,
però immaginatevi
colore.
Che uno ha composto una cosa del genere
così,
e non la
da
sentiva
sordo,
però
la dirige da sordo.
La sentiva dentro. Allora uno si rende conto che dice: ma che vuol dire sentirla dentro? Non lo sappiamo fino in fondo, perché bisogna essere forse solo Beethoven a quel livello lì,
sì.
Insomma, o chi lo suona con
comunque è molto raro, ecco.
Beh sì, certamente. Adesso allora invece vediamo un attimo che succede nel 30 proprio.
Ma più che altro...
Io dicevo, parlavo del Belgio, della Polonia, abbiamo detto. Invece vediamo che,
in Italia.
Che cosa succede, perché anche in Italia c'è un tentativo. Ci sono...
Ma intanto per connettere l'Italia a questo clima che descrivi, cioè di cui abbiamo parlato, torniamo all'evento ovviamente di questo periodo. È, come detto tante volte, la Rivoluzione Francese, e non a caso... Per esempio Silvio Pellico nasce proprio nel 1789, tipo 20 giorni prima.
Lui non sapeva neanche i genitori, cioè, è tutto casuale, sapeva. Però noi siamo cabalistici e ci piace.
No, più che altro diciamo che non era così lontana come può sembrare. Sì,
cioè, no, certo, c'è nato lui.
È nato proprio lì, quindi è esattamente la generazione immediatamente successiva a quella.
È a tutti gli effetti un figlio della rivoluzione.
È a tutti gli effetti un figlio della rivoluzione.
Quanto meno perché è nato. Però
in Italia, e quindi lui dopo giovane si trasferisce a Milano, e dove entra in contatto con l'ambiente culturale appunto europeo, Foscolo, Madame de Staël frequenta, e quindi
sono nomi altisonanti,
sono nomi altisonanti,
questa gente che si prendeva il caffè insieme, chiacchieravano nei bar, si mandavano delle lettere, si scrivevano quando erano lontani, è un clima con tempi ovviamente completamente diversi,
però è esattamente quello che dicevi prima, però, sul dibattito che circola,
esatto,
la nascita dell'opinione pubblica,
è una grande novità,
i giornali, quindi c'è
il tema centrale è la libertà di pensiero, la libertà di espressione e quindi anche la libertà di stampa, che è centrale, perché tutti i governi assolutisti, cioè l'Europa intera praticamente, non gradiscono, tranne l'Inghilterra dove c'è un grosso scontro, come dicevo prima, che nota subito Mazzini appena arriva, dopo pochi giorni scrive qui c'è qualcosa che non quadra in questa idea, perché a lui lo accettano e consideriamo che lui è ricercato ma pena di morte, quindi è condannato a morte e lui vive lì, vivrà per sempre, diventa inglese praticamente, torna in Italia in un certo momento, insomma c'è tutta una vicenda che analizzeremo, sì. Ma non questa volta, la prossima puntata, e vi nota però che c'è questa vocazione unica in tutta Europa all'apertura liberale, ma con delle contraddizioni, perché in realtà c'è un'aristocrazia potentissima e c'è un problema enorme, pensiamo soltanto alla Camera dei Lord, che è ereditaria, c'è una diffusione della ricchezza ad altissimi livelli e concentrata nelle mani di pochissimi grandi famiglie nobili, in termini numerici sono pochissimi quelli che detengono il controllo del territorio e quindi poi dell'Inghilterra, nuove famiglie potentissime che si muovono nell'ambito di quello che è il processo industriale, e poi una base di milioni di individui in cui le condizioni estreme sono terrificanti, tanto che si muove la Chiesa Episcopale, ci sono vescovi noti che vanno nei quartieri dei sobborghi delle città, in particolare Londra, ma anche le nuove città operaie che via via, no, Sorgo, Liverpool, Glasgow, Southampton, centri importantissimi di sviluppo industriale collegati anche spesso a dei porti. L'Inghilterra è una macchina da guerra e navale che è unica in quell'epoca.
È l'impero più potente.
È l'impero più potente e diventerà ancora più potente fino al suo apice. Però, come dicevo, appunto, ci sono questi quartieri, poi andiamo a leggere Oliver Twist, insomma, ecco, la letteratura ci racconta le condizioni. Oliver Twist è un ragazzino che ha 8 anni, lavora in una fabbrica di bottiglie, appiccica le etichette, quindi insomma vive. E poi gli orfanatrofi, tutto Dickens, adesso sto citando da memoria. No, nel senso, quel racconto terribile di una letteratura che indaga. Dickens, ripeto, diventa amico di Mazzini, sono tutti progressisti, è gente che non scrive per far denaro, ci crede veramente e si rischia anche a volte, perché non sono solo romanzieri, alcuni ovviamente sono superiori, ma i minori sono impegnati anche politicamente, e come dicevo, uno dei grandi problemi della mancanza di libertà di espressione è la presenza della polizia, delle polizie di tutta Europa, che intercettano le lettere. Addirittura c'è uno scandalo in cui viene coinvolto anche Mazzini proprio, dove c'è un intervento in totale contrasto con la legge inglese, operato proprio dai senatori che vogliono sapere, e quindi ci sono degli scambi epistolari perversi dove si intercettano lettere anche private, cioè Mazzini c'ha una donna con cui poi non riesce, una vedova, insomma una storia, l'unica sua storia un po' sentimentale, e in cui però poi lui non conclude, per ragioni proprio sue di stile di vita, ma che mantiene contatti, e ci sono quindi queste lettere privatissime che vengono lette e circolano e passano nelle sale, nelle stanze degli uffici degli ambasciatori e vengono usate come merce di scambio. Ma ancora di più, la cosa più inquietante è che spesso sono gli amici e i collaboratori dei rivoluzionari sparsi in tutta Europa, Mazzini compreso, anche Garibaldi, che tradiscono e che vengono comprati e quindi per guadagnare di più questi venditori di informazioni private, di intercettazioni di lettere non telefoniche, è tutta un'altra cosa. Ovviamente cosa fanno? Raccontano spiando, ingigantendo enormemente le vicende, e quindi questi personaggi diventano molto più pericolosi, perché così alzano il prezzo del commercio. Quindi si spargono notizie in cui Mazzini un certo giorno è potentissimo, sta organizzando un'insurrezione, c'ha 20.000 uomini, le armi, e lui non c'entra niente. A volte addirittura lui ha scritto una lettera in cui si dissocia perché li ritiene comunque dei folli quelli che stanno per fare, cosa che stupisce, perché in realtà lui è effettivamente un temerario, però pensiamo a quanto fossero temerari quelli che lui stigmatizza da temerario. Però le notizie che circolano in realtà lo dipingono per quello che non è. La storia ha fatto un po' pulizia di tutto questo, perché con la distanza critica abbiamo capito che figura è Mazzini, così come Cavour, Garibaldi, per parlare dei tre chiave che tratteremo, ma incontreremo. Pellico.
Pellico, dicevamo, è in questo clima, lui è Milano è austriaca, è sotto dominio austriaco, quindi comunque si scontra anche lui con la censura anche nella stampa, perché lui fonda una rivista che si chiama Il Conciliatore. Lui è uno scrittore, drammaturgo, viene rappresentato per la prima volta nel 1815, un dramma ispirato a Dante.
Non a caso,
a Francesca dei Rimini, e quindi c'è il Medioevo, e c'è anche la religione che è molto presente in Pellico,
sì, sì,
rispetto ad altri, insomma, questo poi sarà un problema critico rispetto alla ricezione delle mie prigioni che della sua produzione successiva. E lui aderisce alla Carboneria, un gruppo che si chiamano i Federati, e nel 1820 viene arrestato, condannato a 15 anni di carcere, e dopo 2 anni passa anche per i piombi di Venezia.
15 anni non ha fatto nulla, Pellico, solo pensato delle cose scritte.
In realtà
si è organizzato con altri che la pensavano come lui, che si fa 15 anni di piombi.
No, tra l'altro pena di morte commutata, in 15 anni di carcere,
sì,
duro.
Ah, sei stato anche fortunato.
Sei stato anche il cocco del carceriere.
Sei il cocco del carceriere.
E passa nel celebre Spielberg, che non è Steven Spielberg, ma è un carcere.
È un set cinematografico.
Che si trova in Moravia.
Che non è Alberto.
Che non è Alberto. E dopo 10 anni viene liberato per la grazia imperiale.
Sì.
E quindi lui, dopo questa esperienza in cui
abbastanza dura,
entra trentenne e esce quarantenne dal carcere,
quindi
scrive,
si fotte la vita.
Sì, poi comunque,
all'epoca è finito,
non era
esce,
poco.
Poi esce finito.
No, poi comunque esce anche minato, come tutti quelli che fanno 10 anni di carcere duro in condizioni.
Sì, sì, in condizioni,
insomma, è sceminato.
No, se c'aveva qualche anno più moriva. Si salva perché c'aveva 30 anni, era in pieno vigore.
No, Gramsci per esempio muore praticamente per quello che subisce. Quindi si è seriamente provato, scrive Le mie prigioni, che hanno un successo enorme, quindi lui comunque cambia proprio vita effettivamente, materialmente, perché è un caso editoriale, insomma, anche appunto perché il clima era quello e per cui si diffonde proprio molto, tant'è che Metternich stesso dice che è stato un danno enorme per l'Austria, più di una battaglia persa quella pubblicazione delle mie prigioni. E lui dopo, diciamo, si dedica all'attività di drammaturgo e abbandona la militanza politica. E Le mie prigioni è appunto un testo centrale, ma anche molto dibattuto, perché lui comunque ha un tono, dei risvolti religiosi, quindi non è propriamente in linea con l'eroismo mazziniano, ecco, diciamo così, per cui ha una ricezione ambivalente da parte del clima politico di quel periodo. Lui appunto esce nel 30 e contemporaneamente fondamentalmente nel nord Italia, in Emilia, nella zona a confine anche con lo Stato della Chiesa, si organizzano come ormai avveniva appunto da dopo la rivoluzione francese,
e a causa
dopo
di questo arriva l'esercito, e quindi viene occupata quella zona in chiave pontificia.
che ai Pontificia, perché appunto Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì, contando, come spesso avviene e avverrà e racconteremo, nella connivenza dei potenti locali, in questo caso Francesco IV, che in qualche modo aprono a un dialogo per poi ovviamente tirarsi indietro poi a cose fatte per timore austriaco, e in questa zona vengono organizzati dei moti, delle organizzazioni che tendevano all'indipendenza locale, che vengono immediatamente represse circa nel marzo del 31 per intervento austriaco.
Ma c'è anche un altro problema che vogliamo sottolineare, molto importante. Questi movimenti, essendo collegati comunque ai ceni intellettuali, questi sono essi stessi, pensiamo a Cavour. Cavour vuole il liberalismo, ma è un potentissimo nobile proprietario terriero di mezzo Piemonte, quindi è chiaro che no, con una mano vorrebbero, ma con l'altra vorrebbero aprire la porta, con l'altra devono chiudere tutte le finestre perché sono terrorizzati dalla proprietà privata. Cioè loro sono proprietari prevalentemente terrieri, perché qui ancora in Italia poi siamo sostanzialmente nel feudalesimo, quindi a parte piccole enclave di microindustrializzazione nascente, che però in termini numerici sono sul piano generale non possiamo paragonarci certo all'Inghilterra questi anni 20-30. Pensate soltanto, come aneddoto ricordiamo, tra i divieti, cioè era vietato pronunciare la parola ferrovia nelle lettere, nei documenti, questo per dire la follia in cui, no? Perché la parola ferrovia evocava quello che abbiamo appena detto, anche nello Stato Pontificio, quindi c'erano delle contraddizioni. Poi magari in realtà anche in questo caso si contraddiceva nella pratica, però c'erano queste follie perché c'era il terrore dell'innovazione. E quindi da un lato ci sono questi moti insurrezionali che spesso hanno come motore chi appartiene a una area sociale benestante, e a volte anche di più, a volte sono figli. Buonarroti è un nobile ed è un socialista convinto e comunista, anzi, anche se premarxiano per ragioni anagrafiche. Lui veramente muore quando viene poi pubblicato il manifesto, quindi non si incontrano, non sostanzialmente, non poteva sapere. Però tutta la sua parabola politica, che comincia nella rivoluzione francese nel 89, quindi solo da vecchio, è in questa direzione, e quindi va contro quelle che sono le sue origini, perché parla di qualcosa che nega alla radice ogni forma di nobiltà, che nasce da un rapporto tra terra e divino, e quindi un mandato mescolato da motivazioni che noi abbiamo raccontato in altre puntate. Ora, questo è anche uno dei grandi problemi per tutta l'Europa, cioè un elastico che si dilata e quindi mostra di aprire certe questioni, e quindi anche i regnanti tendono ad aprirsi, ma non perché siano magnanimi, perché in fondo hanno paura. Sanno che le condizioni sociali sono terribili e quindi temono continuamente delle rivolte. Perché? Perché il clima, benché ci sia stata la restaurazione post-Vienna, è un clima ormai cambiato. È stato ripristinato lo stato quo ante, ma non è che si cancella, cioè l'ego di quello che è successo viene proprio veicolato, come abbiamo detto. E c'è chi tenta di farlo anche parlando alle masse, quindi traducendo in parola lo scritto che questi non possono leggere, perché ci vuole tempo per rendere milioni di persone, che sono poi tutti quelli che in Europa lavorano e sono appunto tenuti così. Più feroce di tutti in assoluto è lo Stato della Chiesa, che ha solo la parola di istruzione pubblica, viene l'orrore. E appunto, ecco, per dire, quando Mazzini aprirà la sua scuola negli slam per i poveri italiani emigrati, i figli degli organetti cosiddetti chiamati, perché erano alcune migliaia venduti da famiglie italiane e portati in Inghilterra a suonare l'organetto, quelli che si vedono con la scimmiettina, ecco, insomma, nelle vignette, e che vivevano in condizioni, ve le lascio solo immaginare. Allora lui decide di organizzare delle scuole serali, arriva a 1200 iscritti, con mi sembra, comunque alcune centinaia, anche bambine, anche ragazze, anche donne, e ovviamente chi è che si muove? Il locale prelato cattolico, indignato, getta la scomunica su Mazzini perché ha osato mettere in gioco l'istruzione come un fatto che non è quello che pensa il potere, ma pubblico, e quindi di apertura alla lettura, all'alfabetizzazione che è vista. Qui parliamo proprio di insegnare a leggere e scrivere, sì, perché in realtà lui faceva versione addirittura di meccanica per poter far capire come funzionano le macchine, dove poi uno va a lavorare. Quindi, insomma, stiamo parlando di una persona all'avanguardia. Ecco, questo è un po' il clima. E quindi che succede nel 30?
No, poi appunto tu la puntata scorsa dicevi pure del rapporto tra Cavour e Mazzini, nel senso Mazzini era più ricercato d'Europa, però si muoveva perché ogni tanto veniva segnalato, ma non fino in fondo, non veniva comunque arrestato, quindi comunque c'erano questi giochi pure da parte dei potenti che attendevano, lasciavano in qualche modo operare per poi eventualmente vedere che succedeva, poi salvo poi sacrificare dei...
Allora, facciamo che ci fermiamo un attimo, sentiamo il brano che
poi riprendiamo da qui. Appunto io ho preparato,
visto che abbiamo parlato già di Mazzini.
Sì, sì. Insomma, uno dei modi per sovvenzionare questa scuola a cui tu alludevi era quello di organizzare concerti. Mazzini era molto, oltre a essere un frequentatore proprio dei teatri d'opera
anche
in inglese,
scritto.
Ha anche scritto, sì, ovviamente un libro, cioè ci stava arrivando,
Filosofia
della musica del 36. Peraltro pubblicato a Parigi su un giornale per gli emigranti, quindi si chiama L'Italiano.
Ma guarda un po'.
E quindi lui appunto non era semplicemente un appassionato di musica.
I nomi erano semplici perché non esistendo l'Italia, uno chiamava L'Italiano che già era una cosa...
Chissà chi poteva leggerlo.
La divista.
E lui era non solo un appassionato di musica, suonava anche la chitarra, anche ad un certo livello, insomma. E infatti noi facciamo sentire un brano che apparteneva al suo archivio di studi, ed è un brano di Mauro Giuliani, che se c'è qualche studioso di chitarra in ascolto, insomma, conoscerà, perché è il virtuoso, un po' il Paganini della chitarra dei primi dell'Ottocento. Faceva anche concerti con Paganini, e esiste una chitarra di Mazzini che è conservata nel Museo del Risorgimento a Genova, ed è quella che sentirete suonata da Marco Battaglia, che va in giro un po' per l'Italia a far sentire un po' il repertorio mazziniano.
Chitarra originale.
Usa la chitarra di Mazzini, sì, per fare questo brano che ascoltiamo.
È del 1820,
suonato con la chitarra di
Gennaro Fabbricatore.
Ascolteremo un brano suonato con la chitarra di Mazzini, quindi udite.
Che è una variazione appunto su un tema di un'opera lirica di Pacini, il motivo è Io ti vidi e t'adorai. Sentito, insomma, che questi erano i brani che studiava Mazzini, quindi era, insomma, un discreto livello, ecco, di tecnica.
Allora,
noi eravamo
sì,
nel pieno dei modi.
Dei modi del 30-31, così vengono classificati, si chiamano proprio i modi del 30-31 nei capitoli storici.
I quali hanno una durata breve ma nobile, nel senso che Modena, Parma e Bologna vengono, in queste città vengono creati dei governi provvisori. Molti vengono arrestati, molti, cui probabilmente più noto dei quali è Ciro Menotti, trova la morte in queste circostanze.
Uno dei nostri martiri illustri.
Fino
agli inizi del Novecento era un personaggio fondamentale.
Beh, via piazze.
Nell'insegnamento, sì, anche dei bambini elementari. Ciro Menotti è uno dei grandi, che noi incontreremo altri personaggi.
Finché nel marzo del 31 interviene l'esercito austriaco e pone fine a questa gloriosa ma breve pagina ai confini, alle porte.
Sono sempre delle repubbliche quelle che nascono, quindi...
Sono sempre repubbliche, ovviamente, sì, sì, ideali sono sempre repubblicani, sempre... E questo qui, tra l'altro, nel cuore dello Stato Pontificio, non nel cuore nel senso nel centro, ma alla frontiera dello Stato Pontificio, nel quale attualmente, cioè in questo periodo...
Ecco, dobbiamo...
Dici un po'?
Allora, dobbiamo fare un breve passo indietro perché dobbiamo comunque giustificare alcuni comportamenti politici della Curia in questo periodo. Allora, noi l'altra volta ci siamo lasciati parlando di Pio VII, il quale...
Che cazzo hai fatto?
Si sente? C'è un problema audio?
Cambia microfono.
Cambio microfono.
C'è un cambio, scusate.
Scusate.